Il tempo come durata. In questa particolare ottica, il tempo è da considerare come successione di singoli momenti che, partendo da un determinato istante e giungendo alla fine ad un altro, ne rappresentano una certa quantità, appunto la durata. Essa può avere un valore assoluto, legato quindi al trascorrere convenzionale del tempo, minuti e secondi, oppure un valore relativo, connesso ad esempio al tempo necessario ad uno schermidore per portare a termine una determinata azione o un singolo gesto tecnico. Iniziamo concentrando la nostra attenzione sull'aspetto oggettivo della durata, ovvero sullo scorrere dei minuti e dei secondi che avviene su un cronometro. Come sappiamo, quando due schermidori si affrontano in pedana, hanno una quantità massima di tempo a disposizione per poter portare sull'avversario quel numero di stoccate utile per aggiudicarsi la vittoria. Se allo scadere del tempo a disposizione ancora non è stato raggiunto il punteggio previsto, il regolamento stabilisce una serie di norme per dirimere la questione relativa al risultato. Il tempo limite, ovviamente, varia in funzione del tipo di match. 3 minuti nei gironi eliminatori all'italiana, 9 minuti in quelli di eliminazione diretta. Un dato importante è che il tempo a disposizione per l'incontro è effettivo, cioè coincide solo con quegli istanti in cui gli schermidori combattono effettivamente, quindi tra la voi e l'alt del presidente di giuria. Ricordato e precisato tutto questo, è possibile cominciare a fare alcune considerazioni. La prima è di ordine storico e l'abbiamo accennata in altra parte di questo lavoro. Anni addietro, per chi si affrontava in pedana, il tempo a disposizione per concludere il match era molto più ampio. Basti pensare che per un incontro a 5 stoccate erano concessi 5 minuti effettivi, al termine dei quali era comunque concesso, dopo uno specifico avvertimento, un altro minuto, parimenti effettivo. Gli schermidori tiravano il loro assalto in una certa relativa tranquillità e comunque erano consapevoli di avere a disposizione un significativo tempo di recupero. Oggi la durata del match è stata dimezzata, sia in relazione agli assalti a 5 stoccate del girone all'italiana, 3 minuti, sia, per ovvia sommatoria, a quelli di eliminazione diretta a 15 stoccate, 9 minuti. Esula dagli intendimenti di questo lavoro fare delle considerazioni su questo tipo di contrazione temporale del combattimento. Evidentemente, motivi di carattere economico, maggiore visibilità della nostra disciplina, esplosione del professionismo o altro. Quello che a mio parere è invece da valutare con attenzione è l'importanza che il fattore tempo oggi riveste nella conduzione dell'assalto sulla pedana, soprattutto in specialità tattiche come la spada. Come ricordavo poco sopra, nel vecchio regolamento erano concessi 5 minuti, cioè uno per ogni stoccata di un teorico 5 a 0, più addirittura un minuto supplementare di cortesia cavalleresca, quindi in media 72 secondi per ogni stoccata valida. Attualmente, in relazione ai 3 minuti di combattimento, gli schermidori hanno invece solo 36 secondi a stoccata. Se poi, colpi doppi della spada a parte, concediamo in media un paio di stoccate al perdente, stando quindi abbastanza bassi come punteggio finale, il tempo per stoccata scende a 25,7 secondi. Pur da pignoli, dobbiamo computare anche i lassi di tempo che trascorrono dalla voi del presidente di giuria all'inizio effettivo dell'incontro, i secondi persi in casi di corpo a corpo senza esito di stoccata, nelle armi convenzionali i casi di tempo comune e nel fioretto i casi di stoccata in bersaglio non valido. In base a tutto questo, credo che si possa affermare con sufficiente cognizione di causa che lo schermidore non ha in buona sostanza più di 20 secondi in media per cogitare, preparare e realizzare ogni sua stoccata. Naturalmente, ammettendo che la regola sia arrivare al punteggio prefissato per la fine regolamentare dell'incontro, 5 o 15 stoccate che siano. Intendiamoci, un assalto, in teoria, può essere portato a termine anche in pochi secondi, anche due assalti o tre, ma quando la brevità dell'incontro diventa la regola, significa che il fenomeno è importante. Per l'economia di questo lavoro è quindi interessante osservare il fatto che, mentre prima il tempo era considerato un contenitore extra large, passatemi il termine, oggi invece è parecchio small. In altre parole, per il vecchio regolamento il senso compiuto della durata temporale dell'assalto era quello di un ragionevole tempo per lo scambio schermistico. Oggi, invece, il tempo è solo un contenitore oggettivo e basta, per di più anche piuttosto angusto. Una prova indiretta di questo diverso valore che veniva dato prima e che viene dato adesso al tempo è dato dal fatto che oggi esso, per regolamento, deve essere ben visibile ai contendenti. Invece, nella precedente concezione, era addirittura segreto, ovvero noto solo al presidente di giuria che lo teneva personalmente, o nelle gare più importanti, ai cronometristi ufficiali. La conseguenza oggettiva di tutto ciò è che oggi il tempo, inteso come tempo massimo a disposizione dei contendenti, prevarica il suo puro senso oggettivo e va ad assumere una rilevanza non indifferente sulla condizione tattica dello scontro tra gli schermidori. In questa ottica il nostro pensiero va subito alla capacità di amministrare il punteggio. Una o più stoccate di vantaggio, alla luce di quanto appena detto circa le ristrettezze temporali in cui si è costretti a competere, creano indubbiamente una situazione particolare. È indubbio che psicologicamente il tempo, pur di natura oggettiva, tende ad essere vissuto in modo diametralmente opposto tra i due contendenti. Si dilata per chi ha interesse a farlo scorrere senza conseguenze in attesa della sua fine. Si contrae, invece, per chi teme di non averne sufficientemente a disposizione per rimediare ad una situazione di svantaggio. Nelle tre specialità, il fattore tempo, inteso come durata massima dello scontro, viene percepito in modo difforme. Esso indubbiamente è funzione della maggiore o minore dinamicità con la quale viene concepita tecnicamente e tatticamente ciascun'arma. Nella sciabola tutto converge ad eleggere l'attacco come tattica vincente. La priorità convenzionale, il grande numero di bersagli sui quali poter indirizzare i colpi, la stessa velocità della sciabolata e del fendente rispetto al colpo portato con la punta, quindi l'indubbia difficoltà di organizzare validamente una difesa. Gli attacchi si succedono a raffica ed il tempo viene letteralmente bruciato da azioni portate in rapida successione alla massima velocità. Da ricordare a questo proposito che il legislatore sportivo ha ideato come parziale rallentatore il divieto di effettuare la frecciata, o comunque qualsiasi tipo di spostamento, portando la gamba dietro oltre quella davanti. Nella spada tutto il contrario. Il bonus convenzionale dell'attacco non c'è, e la conseguente prudenza non è propriamente quella dei duelli veri, ma poco ci manca, o almeno così dovrebbe essere in teoria. Inoltre, in questa specialità c'è la possibilità dell'attribuzione del colpo doppio, concetto che concede un'importante alternativa alla normale e ricorrente dicotomia convenzionale attacco-difesa. Tutto ciò dovrebbe indurre gli spadisti, per pura necessità ed opportunismo tattico, ad essere più attendisti dei cugini, fiorettisti e sciabolatori. In effetti, i triangolari devono rendere conto solo e soltanto a Cronos, il dio del tempo. Il fioretto, infine, si colloca in genere tra queste due precedenti realtà. In questa specialità c'è il vantaggio convenzionale da sfruttare, ma la superficie da toccare è minore. Inoltre, potendo colpire di sola punta e dovendo esercitare tra l'altro una pressione minima, c'è una maggiore difficoltà nel portare la stoccata. Per la presenza di bersagli non validi, questo è diventato un unicum per il fioretto, c'è poi l'eventualità di toccare un bersaglio non valido. C'è di conseguenza il nulla di fatto e ci si deve rimettere in guardia. Passiamo ora ad esaminare il tempo, inteso come durata, nell'espletamento delle azioni tecniche. In questo ambito lo schermidore ha due potenziali dimensioni ben distinte, una assoluta e una relativa. La prima, essendo soggetto esclusivamente alla sua capacità e al libero arbitrio, si concretizza nella tendenza ad eseguire il gesto nel più breve tempo possibile. In pratica, è il problema della velocizzazione del colpo, argomento che affronteremo più in profondità nella parte dedicata allo spazio-tempo. La seconda, quella relativa, essendo invece vincolata nel suo espletamento totale da un certo tipo di risposta dell'avversario, risulta condizionata, almeno nella sua prima parte, dai tempi di reazione di quest'ultimo. In questo caso cade quindi la diffusa credenza che lo schermidore debba essere sempre e comunque veloce. Questa dote costituisce senz'altro un importante elemento del suo valore complessivo, ma del resto non tutte le azioni si basano esclusivamente sulla velocità. Se lo schermidore opta per un attacco semplice, qui sì che avremo l'esaltazione del tempo come durata minima dell'esecuzione del colpo. Infatti, come abbiamo già messo ben in chiaro, il concetto che sta alla base di questa tipologia di determinazione è che l'avversario non deve quasi nemmeno fare in tempo a rendersi conto di ciò che dispiacevole gli sta accadendo. Ma invece, se egli opterà per un attacco composto, le cose dall'ottica della durata dell'azione cambieranno e non di poco. Come sappiamo, questo tipo di determinazione si basa sul collegamento tra tre fasi: la finta, l'elusione della difesa avversaria, il colpo sull'avversario. Già nell'istante della finta, la velocità di esecuzione ha un valore relativo ed entra in gioco solo come componente di una più generale qualità, quella della espressività del colpo. In altre parole, la velocità della finta deve sintonizzarsi con la comprovata capacità di reazione dell'avversario e tutto deve concorrere a fargli percepire il falso movimento come un pericolo reale. Nella successiva fase di elusione della difesa avversaria, il rapporto tra la velocità di esecuzione si inverte e il tempo è dettato da colui che subisce l'attacco. Ad esempio, si evita la parata indotta dell'avversario solo quando questa è effettivamente eseguita, altrimenti il movimento elusorio non produrrebbe alcun effetto e quindi non servirebbe a nulla. Solo e soltanto nella terza fase dell'azione composta, quella che prevede l'esecuzione del colpo sull'avversario, entra in gioco l'effettiva capacità di velocità dell'attaccante e quindi solo in questa fase conclusiva del colpo si può affermare la concezione del tempo inteso come durata minima del movimento tecnico. Passando oltre, sempre intendendo il tempo come perdurare, incontriamo un'importantissima bipartizione di tutte le azioni d'attacco esistenti: azioni a propria scelta di tempo e azioni in tempo. Se l'azione, di qualsiasi tipo, viene sviluppata in presenza di un certo tipo di posizionamento tecnico dell'avversario, che viene mantenuto inalterato per un apprezzabile lasso di tempo, si configura la categoria delle azioni a propria scelta di tempo. Se invece l'azione viene innescata su un cambiamento che l'avversario attua da un suo atteggiamento ad un altro, diverso, si configura la categoria delle azioni in tempo. Di primo acchito, può sembrare molto più conveniente eseguire un proprio attacco quando l'avversario sta muovendo il suo braccio armato e il suo corpo. Parte delle sue energie e parte della sua attenzione saranno infatti distolte dalla difesa. Per tornare all'esempio dello schermidore inteso come un castello, sarebbe come scatenare l'attacco quando si sa che il nemico sta spostando le sue truppe. Ciò è vero, ma solo in correlazione a certi tipi di azione, tanto per intenderci quelle semplici. Pensiamo ad esempio alla botta dritta. Tirata a propria scelta di tempo in condizioni di reciproca staticità dei contendenti per aver successo, si deve basare su tempi di sollecitazione risposta molto divergenti. In pratica chi attacca deve essere molto, ma molto più veloce di chi difende. Se invece chi attacca riesce a tirare il colpo sul movimento del difensore, questi sarà meno preparato a riceverlo, Lo testimonia proprio il fatto che in relativa tranquillità sta cambiando assetto tattico. Spazialmente, poi, se sarà scelto il giusto bersaglio, quello dal quale il ferro si sta allontanando, il difensore dovrà addirittura tornare indietro per andare ad intercettare la stoccata. E, siccome sappiamo che lo spazio si traduce in valori temporali, l'attaccante avrà più tempo per toccare liberamente l'avversario. Ne consegue che ai fini del successo del colpo, la differenza di velocità tra i due contendenti poco sopra ricordata potrà essere minore. In pratica l'azione in tempo potenzia la velocità di chi la esegue. Ma quali sono invece gli altri tipi di azione in cui conviene non partire in tempo? Semplice, tutti quelli che si basano su una contraria da impostare dopo la reazione dell'avversario, ovvero le azioni composte. Ragioniamo. Nell'azione composta, proprio per definizione, il problema è quello di evitare l'intervento difensivo indotto dell'avversario. Anzi, tutta l'azione si fonda sull'assioma che l'avversario risponda in un determinato e preciso modo alla provocazione. Se la risposta non c'è, o per sfortuna è diversa, crolla tutta l'impalcatura tecnica del colpo. Ne consegue che, affinché l'avversario esegua quanto preventivato, deve essere nelle migliori condizioni di poterlo fare, appunto in una situazione di una certa staticità. Ad esempio, se voglio sviluppare un'azione di finta dritta e cavazione, tutto ruota attorno alla parata dell'avversario, che quindi deve avere tutto il tempo e la convenienza spaziale per eseguirla. Abbiamo citato sia le azioni semplici che le azioni composte. Cerchiamo di analizzarne la diversa natura anche sotto l'aspetto durata. Quelle semplici sono come delle vampate, delle scariche di energia pura. Meno durano, più riescono ad esprimersi al meglio. Le componenti tecniche sono appositamente ridotte al minimo. Meno cose da fare ci sono, prima si finisce. Quelle composte, al contrario, si dilungano, sembrano non finire mai. Penso ad una doppia finta, magari di circolata con successiva cavazione o viceversa. D'altra parte, l'esigenza di trovare strade alternative per toccare l'avversario comporta un fraseggio più complesso con la sua lama, implicando anche, come abbiamo appena già visto, l'intervento dei suoi tempi di reazione. Ricordo ancora che la durata di un'azione d'attacco è in stretta relazione con la possibilità che l'avversario usi contro di essa, come mezzo difensivo, un'uscita in tempo. Infatti, più sono i movimenti tecnici che compongono tale attacco, più l'azione necessita, ovviamente, di un ambito temporale e spaziale lungo per svilupparsi e di conseguenza più sono le occasioni per poterlo stoppare. Ecco perché, tra l'altro, i trattati si fermano alla teorizzazione di due finte. In pratica, la successione finta-elusione della parata potrebbe andare all'infinito.